Buonasera Alessia.
Buonasera a voi.
Buonasera Alessia, pluricampionessa di apnea, la regina degli abissi, così ti definiscono.
Sì, così mi definiscono, è un grandissimo onore per me. Amo ciò che faccio tantissimo, amo il mare in modo incredibile, quindi tutto così è bello.
Senti, come ci si avvicina ad una disciplina così curiosa come l'apnea?
Beh, diciamo che secondo me ce l'abbiamo tutti dentro fin quando nasciamo, è soltanto che magari con gli anni iniziano a nascere qualche paura. A me da bambina mi veniva spontaneo, mi piaceva un sacco quando mi hanno proposto di fare una vasca sott'acqua a 11 anni in piscina per fare un brevetto e sono semplicemente innamorata, e quindi è stato tutto molto semplice. Penso che i bambini, infatti tutti i bambini vorrebbero un po' farlo ogni tanto. Tutti avete trattato di respiro, penso, dai, per fare qualche gara.
È vero, è quello che dicevamo prima, no? Che ci abbiamo provato da bambini un pochino tutti, no? Noi qui abbiamo la buca sotto il trampolino,
abbiamo
che
una
sono
buca
3
di 3 metri,
4, quindi. Non lo so. E la sfida era buttare un oggetto, andare giù a riprenderlo, che più o meno adesso...
Che per noi era un'impresona.
Era un'impresona, andavi sotto 3 metri, ti scoppiavano le orecchie, tornavi su contento portandoti su magari un sassolino piuttosto che un orologio. Qualcosa del genere. Ma ci raccontava qualche atleta tempo fa di essere arrivato alla sua disciplina partendo da altre discipline sportive. Ad esempio abbiamo avuto Valentina Greggio, che è questa ragazza che ha il record del mondo di discesa con gli sci di velocità. Ci diceva: io ho cominciato ovviamente con lo sci, poi mi sono data alla velocità. Tu sei partita dal nuoto o direttamente dall'apnea?
Diciamo che i miei genitori mi hanno buttato in piscina a 5 anni facendo nuoto, però non è mai stato a livello agonistico, non mi è mai piaciuto, ho sempre odiato andare in piscina. Il giorno che ho scoperto l'apnea ho capito, perché poi l'acqua mi piaceva, però mi piaceva tanto la superficie, quando ho scoperto l'apnea ho scoperto un mondo fantastico.
Quindi hai scoperto un mondo fantastico che è fatto di un sacco di discipline. Leggevo che c'è l'apnea statica, la sprint, la no limits. E qual è la tua disciplina in particolare?
Beh, diciamo che per 10 anni ho gareggiato sia indoor in piscina, nella disciplina indoor, perciò l'apnea dinamica, in orizzontale l'apnea statica, sia delle discipline in profondità. Dal 2019 ho deciso di concentrarmi solo sul mare, perché è la cosa che amo di più, e con le profondità a cui siamo arrivati adesso è un po' difficile poter puntare a livelli altissimi in entrambe, perché già oltretutto in mare faccio questa disciplina: monopinna, pinne senza attrezzi e freemason. Mi piace troppo al mare, questo è il problema.
Lo immaginavo. Ma cosa ti spinge ad andare in profondità negli abissi? Ad esempio, a me è capitato una volta sola, in una vacanza particolare alle Maldive, di guardare l'abisso e di spaventarmi a morte, cioè di vedere questo nero profondo e di scappare via. Quindi mi chiedo cosa ti spinga invece verso la profondità, che cos'è che ti attrae?
Diciamo che quello che tu vedevi nero io vedo un blu meraviglioso che mi mette una pace, una serenità incredibile e mi ispira proprio a scendere giù. È qualcosa di incredibile, cioè per me la parte più bella, sì, il tuffo è bellissimo, ma tutto l'ora e mezza dopo il tuffo in cui giochi semplicemente in acqua con tutto questo blu intenso e bellissimo, è qualcosa di meraviglioso. Non si può aver paura di qualcosa di così bello.
Certo, poi c'è un'attitudine particolare, immagino, che magari non tutti possono avere, soprattutto andare 123 metri sott'acqua, che è un'enormità. Senti, ma laggiù com'è? È buio? È freddo? Perché noi non ci siamo mai arrivati laggiù.
Allora sì, è buio, infatti adesso ho iniziato a scendere un po' in tutti i mari con una piccola torcia sulla testa, però non è freddo, perché dipende, cioè è freddo nel nostro Mediterraneo, sì, è freddissimo, 13 gradi, però se si fanno i tuffi nei Caraibi o nell'Oceano Indiano in certi posti, no, è caldo, infatti è bellissimo, arriva a 22-23 gradi, è la temperatura perfetta.
Senti, e quando scendi tu sei totalmente concentrata su quello che stai facendo oppure magari ti passano pensieri per la testa di altra natura?
La spesa,
sì, qua. Quando torno su, oddio,
ho chiuso il gas,
cose del genere, oppure sei proprio concentratissima sulla tua impresa?
No, devi essere concentratissimo. Vero? Perché una singola distrazione o anche una piccola paura, emozione non gestita bene porta a la distrazione è un errore assicurato, e un piccolo errore a certe profondità non si può fare, perché comprometti tutta la performance al 100%. Quindi bisogna non pensare a nulla.
Assolutamente. Mi chiedo se la tua è più una disciplina fisica o mentale, o è un mix di entrambe le cose?
secondo me è un mix, è un 50 e 50 diciamo. Sicuramente la parte fisica è fondamentale, perché risalire da una colonna d'acqua di 120 metri serve potenza e forza, però allo stesso tempo mentale, perché devi gestire ogni emozione per poter fare tutto al meglio, e quindi sì, diciamo un 50 e 50.
Perché io ricordo, noi abbiamo avuto Mauro Generali, Massimo, che fa
grandissimo.
Ah, conosci,
è stato
vedi?
Nostro ospite.
Lui che tra l'altro è bolognese, quindi come noi.
Apnea di...
Lui fa dinamica, questo, cioè lui,
salutiamolo.
Lo salutiamo Mauro, lui nuota in piscina a pelo del fondo, insomma, e ci raccontava che prima di immergersi per minuti, lui fa questa meditazione che lo aiuta quindi a livello mentale a concentrarsi, e mi ha detto una cosa che mi ha impressionato, cioè quando i polmoni ti urlano di riemergere, in realtà hai ancora una riserva di ossigeno che ti consente di rimanere sott'acqua ancora. È una cosa che provi anche tu?
Sì, perché è proprio il nostro fisico che è perfetto, diciamo, è una macchina perfetta, quindi sì, ti dà un allarme, ma ovviamente...
Quindi è come una riserva quando sei in autostrada, la riserva di benzina, ah, però sì, ce n'è ancora.
È come il bip bip dei sensori del parcheggio.
Ah, no? Che comincia
a suonare, però
non
hai ancora
detonato.
Bravo,
è così,
bravo, più o meno quindi così, qualcosa... è così, è perfetto. Poi aumentano infatti le contrazioni, quindi è proprio il parcheggio.
Senti, e quanto tempo ci vuole per fare un'immersione di 123 metri? E risalire.
3 minuti e 50.
Oddio santo. 3 minuti e 50.
Senza fiato.
Senza respirare. E poi, insomma, tu consumerai dell'ossigeno. Io ho visto delle immagini che dove tu ti stai allenando in questa piscina particolare, che credo che sia a Brescia, può essere che ci sia in Italia una piscina.
Montegrotto, l'Y40, sì, è una piscina spettacolare.
Ho visto sto tunnel profondissimo e mi sembra di notare che tu dai la pinnata e poi vai giù per inerzia, può essere così?
È così, però, perché lì è acqua dolce, essendo una piscina, mentre in mare siamo molto più positivi, diciamo, noi apprendisti, cioè galleggiamo di più, quindi devi spingere per notare di più,
quindi c'è un consumo superiore anche di energia.
Beh, però diciamo che dipende, anzi no, si spende molto più energia nella piscina perché l'acqua è dolce, quindi la fatica per risalire è di più. E alla fine è più lunga la strada per risalire che quella per scendere, quindi è meglio faticare un po' meno di salita.
Capisco. Senti, sì, parlando di record, visto che il tuo è un record a livello mondiale, ci sono dei limiti oltre i quali non si riuscirà mai ad andare, secondo te, oppure la sfida negli abissi continuerà per l'eternità?
Beh, secondo me non esiste il limite, ho sempre pensato così, perché comunque ci sarà sempre quella piccola cosa che si può migliorare. Certo, arriveremo a non fare più magari un record ogni anno, ogni 2 anni, ma magari un record ogni 10 anni, però quel metro in più magari ci sarà sempre quella persona che riuscirà a metterlo.
Capisco, quindi, perché c'è chi dice che se si continua ad esempio nei 100 metri piani nella corsa, se si continua a battere i record con questa velocità, in 10.000 anni si correranno i 100 metri in 0 secondi netti, il che non è possibile. Si arriverà a un punto dove non si può andare oltre. C'è proprio un limite fisico, però, anche a livello di pressione della colonna d'acqua che tu hai sopra, oltre il quale non si può andare.
No, non c'è, si pensava all'epoca che oltre 51 metri non si potesse andare, Maiorca ha sfatato questo mito scendendoci, il corpo si adatta perfettamente a tutto, quindi certo, io penso che sia magari più pericoloso andarci nell'assetto variabile, quella disciplina in cui si scende con un peso,
sì,
scendi con le tue forze e il corpo si adatta,
okay,
pian piano, riusciamo a salire in 8.000, quindi perché non possiamo scendere sott'acqua?
È vero, non l'avevo considerato. Senti, è più difficile da un punto di vista tecnico immergersi in acqua calda o fredda?
Per me è fredda, per alcuni atleti magari calda quando è troppo calda. Io l'acqua fredda veramente consumo molto più ossigeno perché il mio corpo si raffredda subito e quindi diventa tutto più difficile. In acqua calda è molto più rilassante, più facile.
Certo, sicuramente rilassante, assolutamente sì. E ti faccio un ultimo paio di domande perché il regista mi sta dicendo di chiudere, ma non possiamo chiudere. So che sei anche una scrittrice che ha scritto un libro che si chiama proprio Apnea, viaggio nelle profondità del corpo e dell'oceano. Che tipo di esperienza è stata scrivere un libro?
È stato sicuramente molto impegnativo, è stato veramente un viaggio dentro me stessa e ho voluto affrontare alcuni temi per cercare magari di aiutare quel lettore che leggesse la mia esperienza, l'occasione di leggere la mia esperienza. Sicuramente è stato difficile, ma è stato bello. Poi diciamo che c'era un po' più di tempo libero dato dal Covid, quindi
ah ecco, l'ha scritto in quel periodo lì, certo. Quindi sì, secondo te l'immersione nell'oceano è un po' come una metafora della vita, insomma, l'immersione in se stessi, qualcosa del
sì,
genere?
Penso che l'apnea ti aiuti e ti insegni veramente a conoscerti sempre di più, a capire come controllare il tuo corpo, la tua mente, veramente te stesso, quindi la consiglio a tutti, è bellissimo.
E senti, tornando sempre in argomento ovviamente di luoghi dove ti sei immersa, c'è un luogo in particolare che ti ha colpito e che ti è rimasto nel cuore?
Beh, dai, è difficile scegliere perché amo la Sardegna, amo la Sicilia, però nel mondo sono stati alcuni posti, il Mar Rosso, che ti rimangono nel cuore. È difficile scegliere perché veramente il mondo è meraviglioso, ecco perché dovremmo fare il possibile per rispettarlo, per preservarlo.
E allora ti faccio una domanda diversa, c'è un luogo dove non sei ancora stata e dove vorresti andare?
Sì, vorrei andare a Tonga, che è un luogo Tonga, dove ci sono le balene. Tonga, sì, sì, isoletta.
Quindi siamo nel sud-est, nel Pacifico, nel sud-est, sì, ho capito.
Dove le balene stanno veramente in superficie, è qualcosa di meraviglioso. In un periodo dell'anno, verso agosto, e c'è la possibilità veramente di notarci accanto senza invadere troppo i loro spazi, ma è spettacolare.
Ma a proposito di animali, ma ti è mai capitato mentre ti immergi che, so, un pesce, un animale, qualcuno,
uno squalo
ti venisse a disturbare?
No, a disturbare non ti disturba nessuno, i pesci fanno i pesci loro, come i squali, come ogni animale, però anzi, abbiamo ogni tanto, ovviamente andiamo a cercarli magari senza appunto nei luoghi, ma ormai sono veramente molto in profondità, soprattutto i squali, però è un'esperienza bellissima, mi è capitato di vedere balene, squali, è un po' tutti gli animali che si possono vedere male, però tantissime specie ancora devo e spero di incontrarle nel corso della mia vita.
Senti Alessa, quali sono i tuoi prossimi impegni che magari potremo seguire anche sui giornali o anche in televisione?
Dovrei andare ai mondiali se ci sono ad agosto, però vediamo un attimo, sono un po' incerta per alcuni problemi fisici che non sto proprio al 100%, quindi certo, sono ancora in via di decisione.
E dove saranno i mondiali?
In Honduras, a fine agosto.
Ah, hai capito, Centro America, in Honduras.
Sì.
Alessia, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità perché, insomma, non comune, tu non sai chi siamo noi, quindi ti sei fidata di noi, per noi è stato piacevolissimo, siamo estremamente contenti, abbiamo soddisfatto anche una serie di domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori e ti seguiremo sempre, quindi
grazie,
forza e coraggio.
È stato un piacere, grazie mille. Buonasera
Alessia,
a tutti.
Altrettanto a te, buon proseguimento. Ciao.
Grazie mille.
Ciao.